Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto della parte introduttiva del convegno di venerdì 12 maggio 2023, promosso da Caritas Italiana e Delegazione Caritas Nord-Est, presso il Teatro Chiesa Santa Maria Maggiore, via del Collegio 6 a Trieste, sul tema «Politiche e pratiche di integrazione a confronto». In questa edizione ascoltiamo, presentati dalla giornalista RAI Friuli Venezia Giulia, Eva Ciuc, ospiti, Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, Padre Luciano Larivera, della Compagnia di Gesù, direttore del Centro Culturale Veritas di Trieste, sul tema Sviluppo Umano Integrale e Sussidiarietà, e Monica Molteni, operatrice senior del mercato del lavoro, la quale collabora con il consorzio Communitas.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo un piccolo tassello di questo grande mosaico del Festival Diffuso delle Culture Mediterranee, Savir, che si concluderà domani. È un evento culturale che ha l'obiettivo di promuovere dunque la riflessione sulle culture mediterranee nei luoghi simbolo dell'Europa. Trieste è uno di questi perché è proprio il punto di arrivo della rotta balcanica, oppure il punto di passaggio. Il festival è promosso da ARCI con Caritas Italiana. La Caritas di Trieste è stata poi coinvolta dalla Caritas Italiana per ideare e organizzare tutta la serie di eventi, ACLI e CGL in collaborazione con ASGI e Carta di Roma. Da 9 anni il Festival Sabir rappresenta dunque un'occasione per affrontare tematiche della solidarietà, dei diritti umani, delle migrazioni, offrendosi dunque come spazio di dialogo e testimonianza come quello di oggi. Questo di oggi è promosso da Caritas Italiana e Delegazione Caritas Nord-Est. Politiche e pratiche di integrazione a confronto, questo è il titolo. Cosa significa integrazione? Quanto resta ancora da fare per integrare le persone e le famiglie straniere in un nuovo contesto sociale, economico e culturale? Un'introduzione su quello che è il tema di oggi, Andrea Baracchino, delegato regionale Caritas Nord-Est.
Grazie, buongiorno a tutti e anche a nome della delegazione Caritas Nord-Est. Abbiamo deciso di proporre all'interno di questo festival questa tematica dell'integrazione, in particolar modo con un occhio all'integrazione lavorativa. Lo facciamo e qui do solo alcuni spunti, alcune domande che ci hanno portato poi a scegliere questa tematica. La prima è che molte Caritas nel nostro territorio si occupano di integrazione lavorativa, di persone che sono accolte all'interno di progetti, persone straniere, ma non sempre e non solo persone straniere. E l'altro aspetto fondamentale è quello che siamo in un territorio, quello del Nord-Est, che ha una fame incredibile di posti di lavoro. Però veniamo anche dall'esperienza di 20 anni fa, quando a fronte di un'altrettanta fame incredibile di posti di lavoro ci si è preoccupati molto di collocare e molto poco di integrare. Quindi, anche tenuto conto di quello che è l'assetto istituzionale delle nostre regioni che caratterizzano la Caritas Nord-Est, mi piace dire che c'è un po' tutto lo scibile costituzionale delle autonomie locali all'interno del nostro territorio: c'è una regione autonoma a statuto speciale, 2 province autonome, una regione a statuto ordinario, e che quindi gestiscono in maniera diversa quelle che sono le politiche di integrazione lavorativa, le politiche di welfare e così via. E allora poteva essere un'occasione interessante di confronto, e quindi abbiamo chiesto a persone provenienti da questi territori, non solo da qui, di raccontarci un po' come funzionano questi percorsi e questi processi. E infine, ecco, l'attenzione però che volevamo dare sta un po' anche al tema generale, sta un po' anche all'introduzione che poi verrà fatta la prolusione. È legata al fatto che, usando una frase che andava di moda un po' di tempo fa e che adesso da un po' che non si sente, abbiamo chiesto braccia e sono arrivate persone. e quindi un'attenzione a quello che è lo sviluppo umano appunto integrale, che pur non essendo teologo, non avendo fatto studi di questo tipo, mi piace sintetizzarle in una frase: per tutti gli uomini e per tutto l'uomo. E quindi non considerare soltanto le persone come lavoratori, ma considerarle veramente come persone. E allora abbiamo pensato di fornire questi due filoni, uno un po' di confronto anche con quello che succede all'interno dell'Europa e uno invece di quello che sta succedendo sul nostro territorio, facendo dialogare vari attori. Grazie.
Grazie Andrea. Invitiamo ora il Vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi, per un saluto.
Ringrazio per questo invito e vi auguro davvero che sia una giornata proficua. Io vorrei semplicemente dire questo: la mia piccola esperienza anche dentro proprio il tessuto ordinario della vita di una comunità, di una parrocchia, mi ha portato a incrociare tante situazioni che sono appunto non qualche cosa di astratto, ma delle persone, dei giovani che attraverso i barconi, attraverso le vie più strane sono arrivati, e incontrarli porta a riconoscere attese, speranze, paure. Abbiamo accompagnato alcuni a prendere una qualifica professionale, altri a cercare un lavoro, però ecco, volevo lasciarvi questo pensiero: il rischio potrebbe essere quello che pur di trovare un lavoro si è disposti a tutto, e dunque si arriva anche a mettersi poi in una nuova conflittualità con altri lavoratori che dicono: no, ma questo non è giusto. Ma avendo bisogno di lavorare si è disposti a tutto. E io ne ho viste un po' di tutti i colori nella Lombardia, dove il rischio è quello che la dignità della persona, se è legata ad una forma di se non lavori non hai il rinnovo del permesso di soggiorno, questo ti porta ad entrare in conflitto con altri lavoratori. E questo non possiamo permettercelo. Allora ecco che noi vogliamo considerare le persone, e per fare questo occorre conoscerle, entrare in relazione. E allora termino dicendo questo: un conto è vederli soltanto perché ci servono, perché servono braccia per lavorare, e un conto è vedere dei giovani che hanno bisogno di imparare a guidare l'automobile, ma occorre qualcuno che gli faccia un po' di guida, altrimenti che gli spieghi un pochino anche come risolvere l'enigma di quei test in un italiano difficile anche per noi. Aiutare la comunità a accorgersi anche di questi bisogni piccoli portava a creare delle relazioni. Dare una famiglia tutor ad un giovane che arrivava e consentire a lui per la prima volta di entrare in una casa, in una famiglia italiana, vedere come ci si relaziona, come sono le nostre case. Ecco, giovani che erano già 2 anni che erano in Italia non erano mai stati in una casa di un italiano. Ecco, allora io penso che giustamente la questione del lavoro, ma ricordandoci che poi sono persone che hanno bisogno di relazioni, di un riconoscimento, quando tante volte si sono ritrovati ad essere soli rispetto alle loro famiglie, alle loro appartenenze culturali. Ecco, questo io penso è una sfida bella, ma che dà anche tanta soddisfazione, la soddisfazione di creare relazioni per le quali ci riconosciamo una grande comunità, con tante differenze, talvolta differenze che ci pongono anche problemi, per cui anche un'intelligenza che deve saperle affrontare, ma vederci non soltanto in una visione strumentale di risposta ad un bisogno, ma anche di una risorsa e di una ricchezza che diviene tale anche per noi. Ecco, vi auguro di camminare nelle tante direzioni che questo tema può portare. Buon lavoro.
Grazie Vescovo. Speriamo che questo convegno contribuisca, no, a tracciare una strada, una delle tante, oppure tante strade, speriamo. Adesso entriamo nel vivo del nostro convegno. Cominciamo con la prolusione di Luciano Larivera, direttore del Centro Culturale Veritas. Buongiorno.
Buona giornata a tutti, grazie di essere qui, sono contento di esserci e di partecipare. Il titolo di questo mio intervento è Sviluppo umano integrale e sussidiarietà, parole che abbiamo ascoltato tante volte perché non fanno parte di quel glossario, quelle chiavi di volta di tutto l'insegnamento sociale della Chiesa. Abbiamo il concetto di bene comune, la proprietà alla fine di tutti dei beni della terra, la destinazione universale dei beni, il tema della dignità della persona, la persona sempre al centro, il tema della solidarietà e altri temi ancora che ci accompagnano. L'espressione sviluppo umano integrale per certi versi sembra quasi sostituita dall'altra espressione del Papa nella Laudato Si, ecologia integrale, però resta sempre valida e ricca, perché anche il termine ecologia integrale va sempre poi esplicitato all'interno della riflessione comune, all'interno dell'enciclica, e il termine ecologia sottolinea anche un aspetto veramente anche teologico, di riflessione antropologica del rapporto uomo-ambiente, di un ambiente che sia ecologicamente sostenibile, anche un mondo del lavoro, che gli equilibri della propria persona, della propria famiglia, quindi si sottolinea un aspetto. Mentre l'espressione sviluppo umano integrale, da un certo punto di vista, sono aggettivi che spiegano quello che già in nuce dovrebbe essere il vero sviluppo. Perché la parola sviluppo? Da un lato sviluppo, è interessante, non è l'espressione sicurezza. Per noi la sicurezza è all'interno dello sviluppo, ma anche nella promozione dei diritti umani, dell'umanità, c'è da difendere la persona, proteggerla, garantire agli uni e agli altri una certa sicurezza, ma anche promuoverlo. Se un diritto è un diritto, non ti dico solamente te lo tutelo, ma faccio in maniera tale che lo puoi esercitare, vale per la libertà religiosa o tanti ben altri diritti. Umano, come si diceva prima, tutti gli uomini, ogni uomo e tutto l'uomo. E questo aspetto poi, punto importante, sviluppo umano è un termine che nasce e viene appropriato alla dottrina sociale della Chiesa, soprattutto con Paolo VI, nella Populorum Progressio, in questo documento del 1967, ed è interessante che, benché l'enciclica faccia riferimento al progresso, la Chiesa sceglie come termine di riferimento non il progresso, proprio perché il progresso è frutto anche di sistemi culturali, filosofici, e anche ad un'esperienza che c'è anche la regressione. Qual è uno sviluppo che sa inglobare anche momenti di down, momenti di mancato progresso, come possono essere le guerre, situazioni di crisi per una gestione terribile della cosa pubblica? E quindi l'espressione di progresso era connotata un po' politicamente, un po' da un'idea scientista della società o tecnocratica, che tutto potesse essere migliorato in ottica manageriale e tecnologica. Non il termine crescita, che ovviamente è un bel termine, la crescita umana, però il termine crescita in economia fa riferimento al ciclo breve, alla crescita che può essere anche momenti di crescita, al ciclo economico. Però come inquadrare un ciclo economico anche in un progressivo cammino di crescita? E anche il Papa nella Laudato Si insiste molto sul, non gli piace quasi il termine crescita perché ha un connotato molto neoliberista, la crescita economica, il PIL, un connotato molto, molto individualista. E allora anche il termine sviluppo va compreso anche all'interno di questa critica, e come integrare questo aspetto. E come diceva, sviluppo umano come i diritti umani, non dell'uomo, proprio perché l'aggettivo includa uomini, donne, tutti. E sviluppo umano è l'indicatore anche dell'ONU, l'indicatore sullo sviluppo umano, e anche i vecchi obiettivi del millennio erano sullo sviluppo umano, sono stati rielaborati come sviluppo sostenibile, ma sempre dello sviluppo umano, sottolineando molto di più l'aspetto appunto della cura ambientale, della partnership e del contrasto alla violenza. E quindi questo aspetto dello sviluppo umano permette anche alla dottrina sociale della Chiesa di integrarsi anche in tutti quegli strumenti che vengono dall'analisi sociologica, economica, quindi anche l'indicatore multidimensionale della povertà e così via, di tutte le forme di povertà ma anche di esclusione, fanno sì che una categoria per noi anche in qualche modo operativa, non utopica e orientativa. E c'è questo aspetto di integrale che pure è interessante, integrale sotto tanti aspetti, appunto tutto l'uomo, integrare tutti, non integralista nel senso di fare un'ideologia di certi termini, ma soprattutto perché fa riferimento in fondo per noi anche a integrare persone che sono escluse. Per tanti modi, anche le quattro parole che il Papa ha rilanciato per i migranti, quello di accogliere, è un processo lungo, proteggere quando sono qui da noi, quindi la sicurezza è importante anche per loro e per la collettività, ma promuovere, quando vi dicevo promuovere lo sviluppo, e integrare. Allora l'aspetto dell'integrazione, come vedete, è cruciale, ma essendo un termine, come dire, in qualche modo economicista, è un termine che fa riferimento al capitale lavoro, al capitale tecnologico, al capitale istituzionale, alle dinamiche tecno-economico-organizzative e a quelle umane e demografiche. E per certi versi diciamo che dentro queste categorie economiche qual è il capitale per noi che vogliamo costruire, che vogliamo accumulare con uno sviluppo umano integrale? È proprio quello del capitale relazionale, ricchezza relazionale, capacità di sviluppare un'economia che sappia integrare non solo l'attore privato, quello pubblico, ma anche il terzo settore, che sappia ripensare l'economia nell'economia circolare. Quello che è la promozione della giustizia sociale come caratteristica per verificare la qualità di questo sviluppo. Per alcuni in fondo la democrazia corrisponde alla giustizia sociale, se uno deve dare una definizione stretta, serrata, se uno comincia a dire diritti, eccetera, però essendo una caratteristica delle comunità politiche, la giustizia sociale diventa un po' il riferimento principe. E quindi sviluppare, verificare lo sviluppo umano, lo verifichi dal punto di vista della giustizia. Ovvio, tutto è importante, sappiamo anche che negli obiettivi di sviluppo sostenibile raggruppati con le 5P c'è la prosperità, appunto lo sviluppo economico, la sostenibilità economica, people, la gente, la sostenibilità sociale, planet, la sostenibilità ecologica, però sappiamo che c'è la P della partnership e poi ritorno brevemente l'importanza di collaborare assieme, perché un processo come l'integrazione, come verrà comunicato anche oggi, occorre che tanti attori agiscano, non si può delegare ad altri che non ci sono compiti che possono essere risolti solamente ognuno prendendosi qualcosa. Poi torna anche col tema della sussidiarietà. E l'altra P è la pace. Però la pace è appunto frutto della giustizia sociale. Ovviamente nella pace, nell'assenza della violenza, della guerra, si possono costruire reti, ma anche di sfruttamento. Non solo, a volte la pace può essere ambigua. Però la pace è il desiderio, è ciò per cui lottiamo, viviamo e ci diamo da fare. Con altre categorie del Papa, appunto, altro caratteristica di questo capitale relazionale che vogliamo costruire è quello dell'amicizia sociale, della mutua appartenenza. Ripeto, sono categorie che possiamo vivere in nuce e fare crescere, non le dobbiamo trattare dal punto di vista di utopie sociali articolate in un certo modo, ma esigenze dello spirito, esigenze del cuore dell'uomo, possibilità su cui occorre lottare. L'aspetto appunto dell'integrale fa riferimento secondo me anche poi al tema della sussidiarietà, come integrare tutti e come insiste molto il Papa, non come soggetti passivi, ma anche nella loro passività in certe fasi per diventare soggetti attivi di sviluppo umano, per i propri simili, per gli altri, per la società, non solamente con la giustizia tributaria, perché gli immigrati poi pagano le tasse, pagano l'IVA, tante altre tasse poi sostengono anche loro il welfare italiano. Ma la dimensione appunto della sussidiarietà. Da un lato la sussidiarietà fu introdotta nella dottrina sociale della Chiesa da Pio XI nel 1931 con la quadragesimo anno e di fatto, semplificando, è il diritto dovere che ogni persona partecipi alla gestione della cosa pubblica. Ovvio che a livello più alto c'è una capacità organizzativa migliore, quello dello Stato, ma a livello di singolo, di famiglia, di soggetti sociali, associativi, partiti, sindacati, quello che poi chiamiamo anche adesso terzo settore, non solo, organizzazioni legate alla fede a livello nazionale e internazionale, che anche loro partecipano a questo sviluppo. E per noi quindi è un diritto e anche un dovere e va riconosciuto una realtà indispensabile, altrimenti il rischio di solo Stato, solo mercato o un dualismo Stato-mercato che però perde di vista tutta una serie di produzioni di beni relazionali fondamentali perché ci sia quel capitale per cui si crea sociale, per cui ci sia fiducia di fare affari, di avere una società che sostiene anche uno sviluppo economico con il voto magari, ma anche con altre forme collaborative. Lo sviluppo umano, come la sussidiarietà, sono temi che sono da un lato, come il bene comune, un prodotto. Siamo in una società che ha un notevole livello di sviluppo umano, è un processo, perché rischiamo sempre la regressione, di tornare indietro, di concepire lo sviluppo in ottica solo economicistica, ma è anche alla fine un progetto, cioè dobbiamo averlo davanti, è anche un modo per dirsi cosa sto facendo, sto promuovendo lo sviluppo umano. Averlo come chiave interpretativa, come slogan, pure importante. Troverete espressioni più importanti, ma c'è quella famosa storiella del, sapete, di tre che lavorano per la costruzione di una grande chiesa, e nel Medioevo una persona dice al primo scalpellino: cosa fai? Non vedi, sto sudando. L'altro: cosa fai? Mi guadagno da lavorare, da viverla per la mia famiglia. E l'altro dice: cosa fai? Costruisco una cattedrale. Sono vere tutte le cose, ma l'integrazione è, come dire, un lavoro che dà la dignità perché si partecipa, un lavoro che permette di investire su una famiglia, un lavoro che ti fa sentire parte di una collettività. Ora, il termine sussidiarietà per noi può essere riletto in tanti modi, è stato rielaborato. L'Unione Europea ha tra i suoi principi quello di sussidiarietà, però capire che è una sussidiarietà molto dall'alto, cioè l'Unione Europea si occupa dei temi che gli sono stati affidati e in altri temi che sono di competenza dello Stato può intervenire solamente se dimostra la sussidiarietà, cioè di essere più efficace, almeno temporaneamente, all'azione dello Stato, delle regioni o degli enti locali. Ma per noi sussidiarietà è tutto questo di un modo di pensare la governance, un modo di pensare la partnership, un modo di riconoscere che anche l'economia sociale, dell'impresa sociale, ha una capacità, e tutti gli attori come siete anche voi, di intermediazione nel mondo del lavoro, tra domanda e offerta e possibilità di inventare in maniera imprenditoriale nuove possibilità, è cruciale. E l'integrazione, appunto, la sussidiarietà si scontra col rapporto uomo-macchina, perché di fatto molto più sarà delegato ai robot, all'intelligenza artificiale. Come formare e integrarci in una società senza diventare veramente dei cyborg, dove diventa, e questo è sempre il rischio, come nelle guerre, come nell'economia molto industrializzata, che l'uomo è una parte di un ingranaggio. Non so se conoscete la barzelletta che la fabbrica del futuro ci saranno macchine, un cane e un uomo. L'uomo è lì per dare da mangiare al cane che fa la guardia, e il cane è lì per azzannare l'uomo se si mette a toccare le macchine. Cioè, e quindi sono paradossi ovviamente mentali, ma è semplicemente per capire poi il ruolo dell'uomo. Allora, alcune categorie secondo me importanti sempre da recuperare sono quello: lo Stato è importante, ma siamo attenti a un'idea statalista della realtà dove il cittadino è soggetto allo Stato, avere una nozione di cittadinanza che viene prima in qualche modo dello Stato come ente, a sapere che esiste l'uomo, il cittadino, ma anche i soci, gli alleati. L'altra categoria di alleanza è fondamentale per pensare lo sviluppo e l'integrazione, essere in questi patti formali, informali, anche poi statuali, forme di contratti sociali. È una nozione importante da recuperare, proprio quella di repubblica. Non siamo francesi, però l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, poi bisogna articolare sempre più nell'attualità questo, però è un'idea antica, per i francesi un'idea centrale, però stare attenti che l'Italia, parliamo di Italia, non di Stato italiano, parliamo di Europa, al di là dell'Unione Europea, e recuperare queste categorie di unità è fondamentale in quest'ottica di sussidiarietà e di sviluppo integrale, in maniera tale che la patria sia, come dire, scusate, gioco sulle parole, il femminile di padre, ma perché insieme sia padre che madre, questa capacità generativa, perché si assiemi, non è un solipsismo, in maniera tale che non c'è il padre padrone nell'azienda, ma tutti condividiamo una forma di paternità. Allora, per concludere, vi leggo un testo del Vangelo che conoscerete, ma è sempre molto ispirante, e parla del regno dei cieli, cioè che la salvezza è aperta a tutti, non per i meriti, ma prendendo un esempio della vita concreta, di un'economia di sussistenza magari, dice anche qualcosa sul presente, perché il regno dei cieli è già qua e introduce dei principi di giustizia sociale, giustizia contrattuale, di relazioni molto belle. Capitolo 20 di Matteo, versetto 1 al 16. qui è Gesù che parla, il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Perdonate. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. All'alba vuol dire alle 6 del mattino. Sapete, c'è l'espressione si vede l'alba ma non si vede mai il sole. Sapere che la speranza è l'ultima a morire ma è la prima ad ammalarsi, e quindi sapere anche le realtà concrete, le cose concrete che si riescono a fare alimentano la speranza. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9, cioè i primi se lavorano fino alle 6 si fanno ben 12 ore di lavoro. Uscito poi verso le 9 del mattino ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. E qui è la giustizia. Quale giustizia? In base alla produttività? In base al bisogno di queste persone che hanno una famiglia, devono risparmiare, devono mangiare? Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3. Pensate anche a tutte quelle figure di part time, il disoccupato che non lavora un'ora in una settimana di riferimento, l'inoccupato che non ha mai lavorato manco un'ora nella sua vita, almeno il disoccupato ha assaggiato il lavoro. E fece altrettanto verso le 3. Uscito ancora verso le 5 ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Ed è terribile, perché è una domanda un po' per tutti: perché si permette questo? Perché c'è questo? È una domanda che continua a risuonare. Gli risposero: perché nessuno ci ha preso a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiami i lavoratori e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. In maniera, come sappiamo come finisce la, in maniera che anche gli ultimi godessero della felicità dei primi, fossero, si sentissimo parte di una giornata di lavoro che ha fatto giustizia, sviluppo umano. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono, che è la paga giusta per una giornata di lavoro, quando arrivarono i primi pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone, dicendo, l'accusano di essere ingiusto, in base a criteri di produttività. Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li ha trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata di caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto, non è forse concordato con me un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e primi gli ultimi. Ora, il male sociale terribile è l'indifferenza, ma ancora peggio è l'invidia. E quindi in una realtà organizzativa, nella società dove c'è invidia, perché l'altro è giovane, lavoro, ha una famiglia, felicità, mentre magari una nostra società rischia di essere invecchiata, con problemi di sicurezza e così. Ecco, l'invidia è veramente è difficile da gestire, da riconoscere, da guarire. E finisco in decrescendo, ma è una lotta incredibile con lo sviluppo umano, è una lotta che inizia comunque dalla conversione dello sguardo, dei cuori, ed è un lavoro che riguarda tutti. E quindi dobbiamo prestarci anche gli occhi e la capacità di rigenerarci in quella che è la categoria base, che è l'amore, l'agape.
Grazie Padre Luciano La Rivera per queste bellissime parole di conclusione di quanto sia poi anche importante dunque investire in quello che è il capitale relazionale, così abbiamo definito questa categoria. E cominciamo con gli interventi, chiamo sul palco Monica Moltenio, operatrice senior del mercato del lavoro che si occupa di diversity inclusion, collabora con il consorzio Comunitas, per il quale segue e continua e coordina le attività all'interno di progettazioni sul tema del lavoro. Ha realizzato progetti di diversity inclusion con aziende multinazionali e studi legali internazionali. Il consorzio Comunitas raggruppa 26 soggetti gestori promossi dalle Caritas diocesane e ha gestito come capofila il progetto Fra Noi, la seconda edizione. Prego.
Buongiorno a tutti. Inizio il mio intervento con un ringraziamento. Il mio è un ringraziamento molto, molto sentito agli organizzatori di questa manifestazione, perché mi danno l'opportunità di conoscere, di confrontarci con il tema del fenomeno migratorio. Devo dirvi che queste opportunità di incontro sono molto preziose, perché sicuramente, come anche succede negli eventi che organizziamo nell'ambito dei progetti finanziati dai fondi FAMI, sono delle opportunità che ci consentono di innescare dei cambiamenti sociali sia nella comunità che nelle aziende. Quando organizziamo questi eventi mi capita molto spesso di invitare le aziende per far conoscere quello che è il fenomeno migratorio, quali sono i bisogni delle persone che arrivano in Italia per cercare lavoro, e sicuramente questi eventi danno un'opportunità molto interessante di crescita, non solo per chi si occupa del fenomeno migratorio, ma anche per chi si occupa poi dell'accoglienza e dell'accompagnamento di queste persone. Il mio lavoro consiste principalmente nell'accompagnare le aziende a creare dei progetti di integrazione lavorativa. Il grosso scoglio che spesso si incontra è che le aziende a volte non sono preparate, non conoscono il fenomeno migratorio. Quindi quello che noi facciamo con la creazione di questi progetti di integrazione è proprio quello di far conoscere all'azienda quali sono le caratteristiche delle diversità che un'azienda decide poi di includere all'interno della propria organizzazione. Mi riferisco in particolare non tanto alle diversità caratteriali che rende una persona diversa dall'altra, quanto alle diversità che io definisco trasversali. Quando un'azienda decide di accogliere la diversità nel proprio contesto lavorativo, deve conoscere questa diversità, e in questo caso, quando un'azienda si occupa di integrazione lavorativa di rifugiati, noi non possiamo non dire alle aziende che si tratta di persone che non hanno lasciato volontariamente il loro paese, che si tratta di persone che hanno affrontato un viaggio che tutti noi conosciamo, ma che l'ultimo pezzo di viaggio, quindi la traversata nel Mediterraneo o l'arrivo attraverso le coste balcaniche, è solo l'ultimo pezzo di un viaggio molto lungo, molto faticoso, che niente ha a che vedere con i viaggi per lavoro o i viaggi turistici. Dobbiamo far sapere alle aziende, le aziende devono sapere che quando questi viaggi sono affrontati da giovani, da ragazze che poi arrivano in Italia con dei bambini che portano nel loro grembo, spesso questi bambini sono frutto di violenze subite durante questi viaggi. E quando le persone finalmente arrivano a destinazione, il fatto di dover raccogliere le energie per poter entrare in un nuovo contesto sociale, organizzativo e lavorativo, e la necessità di imparare una lingua, la nuova lingua, in questo caso la lingua italiana, non è così scontata e immediata. Tutte queste cose vanno raccontate alle aziende, perché molto spesso capita che si creino dei piccoli incidenti culturali. Vi faccio un esempio: mi capita molto spesso, quando realizziamo dei progetti con le aziende, di presentare delle persone rifugiate arrivate in Italia da alcuni anni, da 3, 4, 5 anni, e al termine del colloquio il direttore delle risorse umane o la persona dell'azienda che fa il colloquio al candidato rimane spesso interdetta, meravigliata del fatto che queste persone, pur essendo in Italia da molto tempo, hanno un livello di competenze linguistiche relativamente basso. Ma se le aziende vengono messe nella condizione di conoscere tutto quello che ho appena raccontato, forse il pensiero del selezionatore non è quello di dire: ma se ho davanti questa persona che dopo 5 anni parla così male l'italiano, allora non fa per me perché non ha le potenzialità per poter crescere, per poter imparare nella mia azienda. Ma se invece noi le aiutiamo, le aziende, a conoscere quello che significa essere rifugiato, allora a questo punto il pensiero che scatta è un altro, quindi quello invece di capire che per poter imparare una lingua non è così automatico, la persona deve fare spazio nella propria mente per poter mettere un pochino da parte la propria cultura e spendere delle energie per poter imparare la lingua, ma il tempo è necessario e quindi, come dire, l'azienda è in grado anche di cogliere le difficoltà che queste persone portano con sé per il vissuto che hanno trascorso. Quando parliamo con le aziende di percorsi di integrazione lavorativa, sicuramente un aspetto fondamentale su cui molto discutiamo è il concetto di uguaglianza, perché il concetto di uguaglianza in un processo di inclusione delle diversità non è sufficiente per fare reale inclusione. L'uguaglianza in questo caso deve lasciare lo spazio al concetto di equità, perché solo applicando il concetto di equità, quindi dare a tutti le stesse opportunità, ma tenendo in considerazione le diversità e le peculiarità di ciascun candidato. In questo modo e solo in questo modo riusciamo a realizzare una vera inclusione, in questo caso parlando di lavoro, di inclusione lavorativa. Sicuramente negli ultimi anni, parlo negli ultimi 5-6 anni, tantissimo è stato fatto in tema di inclusione da parte delle aziende, ma è anche vero che ci sono ancora dei grossi ostacoli all'integrazione lavorativa delle persone e nell'arco di questi anni abbiamo individuato alcuni, tra questi grossi ostacoli ne abbiamo individuati 4. Quattro che dal mio punto di vista, ma dal punto di vista anche delle aziende, li possiamo affrontare, forse li potremmo superare se si lavora insieme. Se si lavora insieme tra organizzazione profit e aziende, anche in collaborazione ovviamente con la pubblica amministrazione. E quali sono questi grossi ostacoli all'integrazione? Beh, ve lo dicevo poco fa, il primo è sicuramente la lingua. Più del 50% dei titolari di protezione internazionale a 4 anni dall'ingresso in Italia raggiunge un livello di competenza linguistica pari ad un livello A2. Tenendo in considerazione che le persone che arrivano in Italia vengono accolte nei CAS per un certo periodo, con il decreto di sicurezza Salvini i corsi di italiano nei CAS sono stati completamente eliminati, sono stati poi reintrodotti dal decreto Lamorgese. Ma ovviamente la scarsità di risorse e anche la difficoltà di poter partecipare a dei corsi di italiano nei CAS è comunque una realtà. Quando le persone vengono accolte nei SAI vi è l'obbligo di partecipazione ai corsi di italiano per almeno 15 ore settimanali, ma solo il 33% degli ospiti frequenta costantemente questi corsi. Allora, le problematiche, i motivi possono essere tanti. Ovviamente in primis la necessità di poter iniziare a lavorare il più presto possibile per guadagnare dei soldi, per pagare il debito a volte che si è contratto per poter arrivare in Italia, per mandare i soldi alla famiglia che si è lasciato nel paese di origine. Ma anche per le mamme con i bambini, la necessità di dover accudire i bambini e quindi l'impossibilità di frequentare i corsi di italiano. Ecco, con le aziende ci siamo posti un po' il problema della lingua e che cosa si potrebbe fare, cosa possiamo fare insieme alle aziende. Potremmo proporre alle aziende, qualcuno lo sta facendo, di inserire nei piani formativi aziendali dei corsi di italiano microlingua, cioè dei corsi di italiano specifici per l'ambito di lavoro in cui le persone vengono inserite. Creare anche delle collaborazioni con l'Università per Stranieri di Siena, che è l'ente principale italiano in Italia di insegnamento della lingua italiana a stranieri, che ha tra l'altro realizzato degli strumenti molto efficaci di insegnamento della lingua italiana che consentono il raggiungimento di un livello B1, quindi un livello più che discreto, con degli strumenti specifici con 30 ore di formazione linguistica. O ancora proponiamo alle aziende di poter inserire nel welfare aziendale i corsi di italiano. Il secondo problema che abbiamo evidenziato, il secondo ostacolo all'integrazione lavorativa oltre alla lingua, è sicuramente la mobilità. La mobilità che io definisco la mobilità locale e la mobilità interregionale, nel senso che molto spesso capita che le persone rifugiate, titolari di protezione internazionale, che vivono fuori dalle grandi città, trovino difficoltà a raggiungere il luogo di lavoro. Molto spesso perché devono raggiungere dei distretti produttivi che sono in periferia oppure nelle zone appunto industriali, e non avendo la patente e i mezzi, purtroppo i mezzi pubblici, a volte non raggiungono quei luoghi di lavoro, o se li raggiungono molto spesso non coprono tutte le fasce orarie, perché come sapete molto spesso si lavora anche nei fine settimana, si lavora su turni, nelle fasce orarie serali e notturne, e i mezzi non esistono. Quindi questo è un grosso problema. L'altro grosso problema, che io definisco appunto mobilità interregionale, è invece quel problema un pochino più ampio, nel senso che le persone che vengono accolte nei CAS e nei SAI, come sapete, hanno la possibilità di lasciare temporaneamente l'accoglienza, ma per brevissimi periodi: se si è accolti nel CAS per non più di 3 giorni, se si è accolti nei SAI per non più di 15. Questo significa che se c'è un'opportunità di formazione in un'altra regione, in un'altra provincia, o addirittura la possibilità di poter svolgere un lavoro stagionale in un'altra regione, la persona accolta in una struttura d'accoglienza non ha poi più la possibilità di farvi rientro se viene dimessa. Allora, abbiamo pensato a delle possibili proposte di soluzione o comunque di sperimentazione. Allora, per quanto riguarda la mobilità locale, sarebbe molto interessante che il governo reintroducesse gli incentivi per l'acquisto di mezzi elettrici, bici elettriche, monopattini e altri mezzi di locomozione che possono essere utilizzati senza patente. Sicuramente gli incentivi sarebbero molto, molto utili e molto interessanti. L'altra opportunità è quella di prevedere, anche pensare ad un'accoglienza più leggera accanto ai cosiddetti SAI. Perché non realizzare delle residenze, come dire, leggere, di housing sociale per coloro che escono dai SAI per spostarsi in altre regioni per lavorare, che comunque rimangono sempre all'interno del circuito, ma di un'accoglienza che è dedicata solo a coloro che vanno a destinazione per svolgere un lavoro. Un'altra cosa interessante, e tra l'altro con qualche azienda si sta provando a sperimentare, è il cosiddetto car sharing, cioè incentivare i dipendenti delle aziende a fare car sharing, quindi a offrire un passaggio ai colleghi che non hanno l'opportunità, perché non hanno la patente, non hanno i mezzi, di raggiungere il luogo di lavoro. Tra l'altro questo è un aspetto molto, una proposta molto interessante, perché dal 1 gennaio del prossimo anno ci sarà l'obbligo da gennaio 2024 per le aziende più grosse, ma poi man mano fino al 2028 questo diventerà un obbligo per molte aziende, di applicazione entrerà in vigore la nuova direttiva della Corporate Sustainability Reporting, cioè l'obbligo per le aziende di redigere il bilancio di sostenibilità. Capite bene che un'azienda che ha questo obbligo e che introduce il car sharing, che consente da un lato di avere un impatto positivo sull'ambiente e dall'altro di rinforzare anche la diversity e la inclusion, perché sono comunque momenti di incontro tra colleghi che magari non si conoscono, lavorano in dipartimenti diversi, e un incontro ravvicinato tra le diversità. O ancora con qualche azienda si sta valutando di raccogliere di trovare dei finanziamenti per, anche con alcuni distretti produttivi, per realizzare un'app tipo BlaBlaCar, che consente appunto ai distretti produttivi di fornire quest'app ai propri dipendenti, per fare in modo che tra i dipendenti ci sia la possibilità di prenotarsi il trasporto da e verso casa. Ovviamente sarebbe interessante prevedere degli incentivi per chi, i dipendenti che offrono questa opportunità ai colleghi, e che anche le aziende venissero premiate dal governo per questa attenzione sia all'ambiente sia alle persone. Altri due ostacoli molto, molto grossi che intravediamo nell'integrazione lavorativa, e andrò molto veloce, è la questione della casa, e chi mi ha preceduto ne ha già parlato. Ecco, anche in questo caso le aziende possono essere la chiave di volta, perché molto spesso troviamo delle opportunità di lavoro interessanti alle persone che sono ancora in accoglienza, ma quando escono dall'accoglienza si pone il problema della casa. Allora, chiediamo e proponiamo alle aziende di aumentare le garanzie, cioè di farsi garanti con i propri dipendenti nei confronti dei proprietari di casa, per poter offrire delle opportunità al momento della stipula del contratto e fino a 2 anni dalla stipula, ovviamente in accordo con il lavoratore. E interviene l'azienda nel momento in cui il lavoratore non dovesse pagare la locazione, e l'azienda poi si potrà rivalere sullo stipendio. O ancora un'altra proposta che stiamo valutando con alcune aziende, la possibilità di trattenere alla fonte l'affitto, che viene poi pagato al proprietario di casa, ovviamente sempre in accordo con i lavoratori, con i sindacati, e agevolando poi degli accordi programmatici anche con tutto il sistema delle agenzie immobiliari. In ultimo, per concludere, l'altro grosso problema è che ahimè ci portiamo da tanto tempo, l'ho accennato anche poco fa, è tutta la questione della mancanza di reti familiari e sociali per la cura dei bambini. Quando abbiamo in accoglienza le mamme sole con i bambini, e qui poi comunque il problema non è solo per le donne rifugiate o titolari di protezione internazionale, è un problema trasversale, è un grosso problema per quanto riguarda il lavoro. Quindi l'idea è quella di provare a mettersi intorno a un tavolo anche con le aziende per valutare la possibilità di erogare dei voucher per l'accudimento dei bambini, che le mamme possono utilizzare anche, abbiamo fatto anche una piccola sperimentazione con un'azienda, magari offrendo questa opportunità di accudimento a delle amiche, a delle conoscenti che si occupano dei bambini nel momento, quando le mamme vanno al lavoro nelle fasce orarie in cui ancora gli asili non sono aperti o comunque i servizi non coprono le esigenze delle mamme. Mi piacerebbe molto che il prossimo anno, nella prossima edizione di Sabir, si possano incontrare le aziende per continuare a discutere di queste opportunità e provare a sperimentarle anche a livello nazionale in diverse regioni, così da dare anche qualche spunto al governo, e se il governo non dovesse occuparsi di altre priorità, comunque continuare a sperimentare con il mondo produttivo, che è sempre molto ricettivo. Grazie.
Grazie Monica.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.